RAI, Radio 3. Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Irene Panozzo, benvenuti all'approfondimento di Radio 3 Mondo di questo giovedì 28 luglio. Oggi andremo prima nei Balcani, al confine tra Kosovo e Serbia. Ne abbiamo parlato nella rassegna della stampa estera di questa mattina, come abbiamo parlato anche delle conseguenze, anche politiche se vogliamo, dello scontro tra i treni dell'alta velocità a Shanghai nella Cina orientale dello scorso sabato. E questa sarà la nostra seconda pagina di oggi. Prima di iniziare però vi ricordo il nostro numero per gli sms a cui inviare i vostri commenti, il 335 5634 296. Iniziamo quindi dal confine, appunto, un confine caldo, un confine che si è riacceso, quello tra Kosovo e Serbia. Per capirne di più siamo al telefono con Luca Zanoni, direttore dell'attestato Osservatorio Balcani e Caucaso. Buongiorno Zanoni.
Buongiorno a voi.
Allora, dicevamo che questa mattina nella rassegna stampa che le notizie sono essenzialmente nella notte tra il 25 e il 26 luglio, forze speciali kosovare sono state inviate al confine nord con la Serbia, hanno assunto il controllo di due posti di frontiera e questo ha provocato un'escalation di tensione e anche degli scontri appunto lungo il confine. C'è fra l'altro un'ultima ora, un'agenzia di pochi minuti fa che ci dice che le forze NATO, le forze della KFOR hanno ripreso il controllo del valico di Jarinje, uno dei due che appunto erano stati posti sotto il controllo delle forze speciali di kosovare. Cosa sta succedendo?
Ma in effetti sì, la ricostruzione è questa. Facciamo un piccolo passo indietro dicendo che la decisione del governo kosovaro di prendere il controllo di quei punti di frontiera con la Serbia, l'1 e il 31, è seguito all'embargo introdotto dal governo kosovaro nei confronti della Serbia. Serbia e Kosovo hanno uno scambio commerciale a favore della Serbia per quanto riguarda appunto beni e soprattutto energia elettrica di circa 400 milioni di dollari all'anno. Questi erano i dati che ha pubblicato la Camera di Commercio di Belgrado riferiti allo scorso anno. Questa decisione dell'embargo ha fatto seguito alla decisione presa da Belgrado di non riconoscere i bolli doganali del Kosovo perché riportanti il marchio Repubblica del Kosovo. Siccome Belgrado non riconosce l'indipendenza del Kosovo, non ha mai riconosciuto l'indipendenza del Kosovo, non riconosce nemmeno i bolli doganali con il marchio della Repubblica del Kosovo. Da lì in poi appunto c'è stata un'escalation, come avete detto prima, cioè il 20 luglio è stato introdotto l'embargo, il 25 sera, sempre luglio, il governo del Kosovo decide di inviare dei reparti speciali della polizia per prendere il controllo di quei punti di frontiera e quindi per far seguito alla decisione dell'embargo per poter controllare il traffico di merci, tant'è che nei giorni scorsi c'erano decine di camion provenienti dalla Serbia bloccati nei punti di frontiera che non potevano passare, una trentina di questi l'altro giorno hanno fatto marcia indietro e sono ritornati verso la Serbia. Questo è appunto il tentativo di prendere il controllo di questi punti ha suscitato la forte reazione della popolazione locale del nord del Kosovo che è a maggioranza serba, il distretto di Kosovska Mitrovica. Ci sono stati degli incidenti e si è arrivati anche all'uccisione di un poliziotto kosovaro.
Ecco, lei dice il nord del Kosovo e specifica appunto che è una regione a maggioranza serba. Qual è la situazione e la condizione in cui questo nord del Kosovo sta vivendo? Perché magari poi uno se non segue sempre le vicende di Kosovo e Serbia rischia di perdere di vista poi anche le caratteristiche particolari di alcune parti del territorio kosovaro.
Certo, il nord del Kosovo è una parte che sfugge al controllo del governo di Pristina. Il premier Hashim Thaçi ha definito nei giorni scorsi il buco nero del Kosovo e ha cercato di sottolineare che la sua intenzione non era rivolta tanto contro i serbi locali, ma era un tentativo di riportare ordine e legge in una zona che non è controllata. Ben inteso, è la prima volta che il governo del Kosovo fa un'azione di questo tipo senza un coordinamento internazionale. Il nord del Kosovo appunto è a maggioranza serba, questa zona, a parte Kosovska Mitrovica o Mitrovica, la città principale che è divisa tra serbi e albanesi, e è sempre stato riluttante ad accettare il governo centrale di Pristina, tant'è che nel 2008, quando ci fu la dichiarazione di indipendenza del Kosovo, il 17 febbraio, ci furono incidenti anche in quell'occasione, perché i serbi di quella zona ovviamente non hanno accettato la dichiarazione di indipendenza.
E quindi la situazione rimane molto tesa, ma è una situazione in cui evidentemente, lo citavamo prima citando le forze della NATO, ci sono una serie di attori stranieri, diciamo, della comunità internazionale. Fra l'altro sempre le agenzie di questi ultimi minuti riportano le parole sia di Catherine Ashton che del Presidente del Parlamento Europeo. Entrambi hanno condannato quanto è successo, hanno fatto appelli alla calma. Ma qual è il ruolo della comunità internazionale, a partire proprio dall'Unione Europea, e se ci sono responsabilità ascrivibili alle forze internazionali presenti?
Beh, ecco, il ruolo degli internazionali è piuttosto complicato. Ci sono diverse istituzioni e diversi attori in gioco. L'Unione Europea, ricordiamo, non tutti i membri dell'Unione Europea hanno riconosciuto l'indipendenza del Kosovo, 22 paesi su 27 membri. Ciononostante hanno votato e hanno inviato una missione, si chiama EULEX, con compiti di monitoraggio e soprattutto per riportare lo stato di diritto, quindi magistrati, poliziotti, eccetera, con in accordo con la 1244, cioè quella risoluzione dell'ONU che pose fine poi alla guerra in Kosovo nel 99. E EULEX appunto lavora su una base di neutralità rispetto allo status del Kosovo, questo per non andare a toccare i delicati equilibri che ci sono. Poi ovviamente c'è la KFOR, la NATO, la presenza NATO in Kosovo, con un contingente ridotto rispetto a quanti erano i militari subito dopo la guerra. C'è la presenza dell'UNMIC, cioè la missione delle Nazioni Unite, c'è l'International Civilian Office, che è un altro organismo comandato da Peter Faith. Insomma, vedete che c'è una serie di organismi internazionali che a volte anche si sovrappongono. C'è un rappresentante speciale dell'Unione Europea, che attualmente è Fernando Gentilini, spesso, insomma, non è facile coordinare tutte questi organismi. Responsabilità in questo caso abbiamo visto che da parte dell'Unione Europea, citavi giusto prima sia Catherine Ashton che il Presidente del Parlamento, hanno condannato immediatamente. Condanna è arrivata anche da parte di EULEX, che ha suscitato subito l'ira del Premier Thaçi, proprio per la presa di distanza da questa azione di inviare truppe speciali nei punti di frontiera con la Serbia, perché non è stata coordinata.
Ci sono veramente, in una battuta, delle possibili conseguenze anche sul percorso della Serbia verso l'Unione Europea, in pochi secondi?
Sì, nel senso che una delle condizioni ovviamente non è la richiesta di riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo, ma è il proseguimento del dialogo tra Belgrado e Pristina. I dialoghi sono in corso, si è raggiunto a qualche piccolo accordo su alcune questioni, per il momento non sono quelle, diciamo, particolarmente importanti, ma servono anche quelle. e potrebbe complicare il dialogo che dovrebbe esserci in un nuovo round di negoziati con la mediazione dell'Unione Europea a settembre. Ecco, ovviamente l'Unione Europea cerca di riportare al tavolo negoziale sia Belgrado che Pristina.
Certo, cercando quindi di riavviare i negoziati. Ringraziamo molto Luca Zanoni, direttore della testata Osservatorio Balcani e Caucaso, per averci spiegato questa situazione anche molto complessa al confine tra Kosovo e Serbia. Vi ricordo il nostro sito è www.mondo3.rai.it, il numero per gli SMS è il 335 5634 296.